Genova e tra Genova Est e il bivio per la 7 verso Genova. A causa di un incidente si verificano code sulla Firenze-Pisa-Livorno tra San Miniato Basso ed Empoli Ovest verso Firenze. È tutto per questo appuntamento, al prossimo alle 9.45, a dopo.
24 mattino.
Dunque, la puntata di oggi a partire dalle 8.35, come già vi dicevamo in apertura, alle 6.30 sarà una sorta di aiuto, se volete, a genitori e non solo, per parlare del vaccino in età pediatrica tra appunto per gli under 12. Sono scattate, come sapete, le prenotazioni, i dati indicano che c'è una buona risposta, le previsioni in generale e le ultime anche fornite da singoli esperti, come è stato il caso del professor Crisanti, parlano di un obiettivo che è intorno al 50% dei vaccinati. Ebbene, con un'esperta, si tratta di Elena Bozzo, la segretaria nazionale della Società Italiana di Pediatria, proveremo a sciogliere qualche dubbio. E voi avete già deciso che cosa fare? Se vaccinare, se non vaccinare, che dubbi avete, che perplessità avete? Se volete, c'è il 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio, e l'800-24-0024 se vorrete intervenire in diretta. Tutto questo per questa terza parte di 24 mattino, che inizia alle 8:20 di martedì 14 dicembre, con al microfono sempre Simone Spezia e con in linea, come sempre, Paolo Mieli. Caro Paolo, eccoci, buongiorno.
Eccoci, sembra che Draghi alla fine abbia deciso e prolungherà, d'accordo con i partiti della maggioranza di governo, lo stato d'emergenza fino a fine marzo. Poi ne parliamo, ma perché lo fa? Secondo me lo fa, tutti i giornali riflettono, perché sono ammalati di questa storia dell'elezione del Presidente della Repubblica. Dice, con questo Draghi dice addio alla Presidenza della Repubblica, perché certo, se dichiara l'emergenza fino alla fine di marzo, adesso si vota fra gennaio e febbraio per il Presidente della Repubblica, non è che il Presidente del Consiglio, dictator unico e supremo in una emergenza, può trasferirsi al Quirinale, passare un'altra, aprire la crisi di governo, e quindi merita anche delle considerazioni politiche, se vuole facciamo dopo. Ma in realtà lo fa perché questa storia della variante Omicron, la variante sudafricana, sta prendendo degli aspetti da intravedere, perché ufficialmente noi sappiamo che la Omicron colpisce in modo molto più rapido, ma non porta conseguenze né gravi né tantomeno letali. Però questa rapidità di diffusione, innanzitutto, comunque in Inghilterra si segnala già il primo morto, e Johnson è il più preoccupato di tutti, perché, come abbiamo già detto ieri, raddoppia di giorno in giorno, e quindi così a Natale si può trovare che la variante Omicron è più diffusa della variante Delta. Poi non tiene conto di vaccinati e non vaccinati, nel senso che colpisce in modo più lieve i vaccinati, ma se ne frega del vaccino la variante Omicron. Hai capito?
Certo.
I non vaccinati rischiano di più, però si diffonde molto rapidamente, e quindi ti ritrovi di nuovo con un paese di tutti ammalati. Perso, la Cina dice che è sbarcata, è una notizia dell'Alba, è arrivata, che hanno individuato casi di variante Omicron in Cina, e sono allarmatissime, perché in Cina usano il sistema, come abbiamo detto più volte, di monitorarli uno per uno, non possono permettersi, e fanno delle sistemi di contenzione per appunto per ogni affaccio, ogni positivo che trovano nel paese. Quarto, che persino il presidente sudafricano, la variante Omicron, se l'è beccata,
sì,
che aveva usato dei sistemi di precauzione, ovviamente super vaccinato il presidente Ramaphosa, e si è ammalato. Il comunicato, secondo il comunicato della presidenza, il contagio sarebbe avvenuto domenica in una cerimonia in onore della morte dell'ex leader sudafricano De Klerk, e quindi insomma attenzione a questa variante, per cui Draghi, che pure aveva detto non lo farò lo stato d'emergenza, aveva detto deciderò a ridosso di Natale, vediamo settimana dopo settimana come sono i dati italiani. Qua non sono i dati italiani che allarmano, per fortuna in Italia per il momento ancora tutto apparentemente sotto controllo, ma sono i dati internazionali, e questi, anche Israele c'è l'allerta massima. Se mi consente una parentesi,
sì,
voglio criticare il presidente del GIMB, sapete qual è il GIMB,
sì,
Nino Cartabellotta, il gruppo italiano per la medicina basata sulle evidenze, che ha trovato il tempo, una persona serissima, tutti gli spettatori televisivi, per farsi beffe facendo una parodia della sua canzone Quando i bambini fanno Povia, che è un novax che si è ammalato. Ora, io capisco che è anche un momento di buon umore, ma a parte il fatto che quella parodia non fa ridere,
no,
secondo
infatti,
me.
Proprio...
Poi lasciamo, ma poi
gli è uscita malissimo, gli è uscita malissimo, e poi, sai, è comunque è malato Povia, e quindi no,
ma sì,
ci vuole
ma
rispetto,
poi
no?
Tu sei un uomo, abbiamo detto, gli uomini di scienza già stanno troppo in televisione, già dicono e si contraddicono senza pudore, e che si mettono pure a fare dei numeri di scherzo, povero Cartabellotta, era ironico, tutto quello che vuoi, ma deridere un malato, come hai appena detto, è una stupidaggine, diciamola con la parola più dura. Quindi, d'accordissimo, sì, capisco la mossa di Draghi, tra l'altro è una mossa che va a suo danno, ove mai avesse intenzione di diventare Presidente della Repubblica, forse un danno definitivo. Mantengo sul stato d'emergenza la perplessità che oggi, unico, visto che l'hai citato tu all'inizio, manifesta Andrea Crisanti, ben noto direttore del Dipartimento di Medicina Molecolare all'Università di Padova, che dice, come al solito ti leggo tra virgolette, penso che uno stato di emergenza che dura 2 anni non è più uno stato di emergenza, diventa uno stato di continuità. Significa, aggiunge, che la classe politica non ha trovato una soluzione di normalità, cioè non ha trovato in 2 anni un modo normale di affrontare questa situazione. Che vuol dire questo? Vuol dire che l'emergenza o è tale che tu fai una mobilitazione speciale, oppure se tu fai uno stato d'emergenza che dura 2 anni, ma così potrebbe durare anche 10 anni, alla fine non hai lo strumento per fare un'emergenza vera, capisci? Diventa un'emergenza fasulla come adesso.
Ti muovo queste due osservazioni a Crisanti, se mi è consentito. La prima è che, ripeto, io continuo a ritenere questa questione questo stato di emergenza una questione meramente tecnica, cioè ti serve per fare una serie di cose, tenere in piedi la struttura di Figliuolo, poter dare il via a una zona rossa se ne hai bisogno, eccetera eccetera, e questo è il primo punto. Il secondo punto è vale per Crisanti quello che, mutate le cose, vale anche per Cartabellotta, cioè gli uomini di scienza si occupino di scienza e non denighino le questioni istituzionali e poi, cioè, non tocchino le questioni istituzionali e politiche,
giusto,
perché istituzionali e politiche sono queste, no?
Giusto rilievo, anche se riflettici sul fatto che lo stato di emergenza permanente non è più emergenza, l'emergenza è emergenza, chiamiamo le cose col loro nome, allora ci vorrà uno stato di massima allerta eccezionale, perché se poi arriva una situazione, si presenta una situazione molto particolare, non abbiamo gli strumenti e ci ritroviamo come al tempo che, come sai, la questione dibattuta sotto processo, non era pronto lo stato di emergenza, capisci? Noi
certo,
trattiamo l'emergenza come normalità. In margine alla storia di Draghi, lo stato di emergenza, la variante Omicron, l'Italia dibatte, devo dire, con degli editoriali molto acuti, intelligenti, alcuni più scherzosi, altri più seri, sul tema del patriottismo. Sappiamo tutti dove nasce. Giorgia Meloni ha detto alla festa di Atreu: voglio un leader, un Presidente della Repubblica, un patriota, ha ripetuto questa parola, il patriota, ha dato del non patriota a Enrico Letta, e oggi ci sono almeno 4 editoriali o commenti Quelli più scherzosi, ma acuti e intelligenti, sono quello di Michele Serra su Repubblica e quello di Mattia Feltri sulla Stampa. Quelli più seri sono quello di Michele Brambilla, intelligentissimo, sul Quotidiano Nazionale, sì. E splendido, come sempre, quello di Ernesto Galli della Loggia sul Corriere della Sera, dove tra l'altro con l'acribia dello storico dice, fa un esempio: nel 1947 Croce e Salvemini, i quali erano convinti che non si dovesse firmare il trattato di pace imposto dai vincitori all'Italia, da essi giudicato un diktat umiliante e ingiusto, non erano certo meno patrioti di De Gasperi e di Nenni, che invece credevano fosse più conveniente all'interesse del paese firmare quel trattato. E fa altri esempi storici di cui si scusa in modo molto spiritoso, dice: scusate se sto lì a precisare nella storia, ma effettivamente, guardando a quello che è successo passato, si può capire come riempirsi la bocca della parola patriota è facile, ma declinare cosa significa essere patriota, che tutti quelli, per esempio, che non la pensano come me sono non patrioti. Cioè, il patriottismo è una cosa seria da declinare con serietà.
Senti Paolo, allora passerei dai patrioti ai sindaci, perché immagino che abbia colpito anche a te questa vicenda di Beppe Sala, che dice: oh, se avanzano soldi al PNRR perché al sud non li sapete spendere, ce li prendiamo noi. Ora l'ho messa un po' brutale, Sala forse è stato un po' più elegante, però non distanza da me.
Io ritengo che abbia perfettamente ragione, perché guarda, si moltiplicano i casi di comuni, regioni, enti che non sanno spendere i soldi che ci vengono dall'Europa. Già c'era prima questo problema, ma adesso sembrava che tutti si dovessero attrezzare meglio. E Sala dice una cosa elementare, secondo me: mettere un principio di concorrenza, per cui se a Napoli, faccio l'esempio di Napoli a casa, ma potrei dire a Palermo, a Crotone, dovete, non sanno spendere quei soldi, l'idea che si dica pubblicamente: guarda, questi soldi erano destinati a Crotone, ma siccome noi non sappiamo, come dicono con una pessima frase che mi dà fastidio sulla sentina, mettere a terra i progetti, non sappiamo applicarli, allora vanno a Milano. Allora vedi i cittadini di Crotone, di Napoli o di Palermo trarranno le conseguenze da questa incapacità delle loro classi dirigenti o delle leggi, per carità, ma siccome le leggi sono le stesse in tutto il paese, più o meno, meno, perché comuni e regioni ne declinano in modo diverso, ma il principio di Sala non è contro il sud, o di dire li vogliamo tutti per noi, figurati, dice: mettiamo, inseriamo un principio di concorrenza. E questo è molto saggio, ripeto, perché se tu inserisci un principio di concorrenza stimoli quelli che le riceverebbero nel sud a darsi a fare per ricevere, non fare cose pigre, copiare precedenti delibere per ripresentarle pari pari e per vedersele poi bocciate in modo da risparmiarsi fatica. E quindi ovviamente questo implica una critica alla ministra Carfagna, che invece ha detto: no, quelli spettano a noi, ci riteniamo noi, comunque meglio
noi
implicito.
Senti, mentre invece perdonami, invece ho visto che la giunta di Roma ha trovato un modo affascinante di spendere il denaro, non credo che sia quello del PNRR.
Secondo me Gualtieri è un genio, davvero un genio, sarà un sindaco da seguire, perché adesso ha trovato una soluzione. Sai quando si vedono quelle foto che arrivano dei capi di Stato, incontrano i nostri capi di Stato in un giardino che fa schifo, le erbe secche, le piante alte? Lui ha comprato 30.000, ha speso 30.000 euro per comprare 1.750 metri quadrati di prato già pronto, Così quando è il momento delle foto opportuni, di comprarti secchi e zone fuori posto, bram!
butti giù il prato finto, beh, è meraviglioso. Anzi no, prato vero, scusa, però da srotolare come sui campi da calcio, no? Questa cosa qua
si rotola. Sì, esattamente, giù. E lui con questi pochi, perché 1750 metri, meno di 2 chilometri di prato finto, Roma la potrà far figurare mentre la sta pulendo con un'azione. Adesso ha inventato anche una cosa per la pulizia di Roma, ricordiamo sempre i nostri ascoltatori, sì, che ha promesso di pulirla entro Natale e pulirla bene, che fino al 9 gennaio fa una sperimentazione, siccome gli spazzini devono andare a due come i carabinieri o come a volte insomma una legge ha stabilito che gli spazzini devono andare a due, uno spala, l'altro raccoglie, non so come, e lui invece li divide uno a uno, così li raddoppia, sì, capito?
Beh, certo.
C'è lo spazzino del quartiere e quindi ha raddoppiato gli spazzini, non ti dico, i sindacati stanno facendo fuoco e fiamme, ma e lui
se devi pulire entro Natale, ogni mezzo è buono, caro Paolo, anche il raddoppio fittizio dello spazzino.
Il sindacato c'è, lo sciopero generale, sta attento.
Io ti dico solo questo: quando chiamiamo a raccolta gli ascoltatori di Roma dicendo diteci com'è la situazione della spazzatura nel vostro quartiere, ci arrivano delle foto che guarda, nemmeno te le voglio raccontare. Vedremo noi.
Ma perché sono gente che non ha votato Gualtieri, e poi certo, quando sentiranno la nostra.